Allora, andiamo da Roberto Bianchi, eravamo rimasti, abbiamo parlato di fumetti, se non sbaglio. Roberto Bianchi, buongiorno, ben trovato.
Buongiorno, buongiorno, volevo dire subito una cosa, che ho fatto la tessera del Controradio Club, quella
Bravo,
familiare,
questo
perché ci tenevo a dirlo, mi sembra una cosa doverosa in
è molto
questo periodo.
importante. A cosa dedichiamo questi 5 minuti, Roberto?
Allora, al rapporto fra storia, videogiochi e fumetti, ovvero a un aspetto delle varie forme di narrazione del passato e della storia, appunto, fatte con strumenti diversi, storie e fumetti, la storia nei fumetti, la storia nei videogiochi. Perché? Perché questa è una questione che ha a che fare con gli usi e gli abusi del passato nelle narrazioni pubbliche, e anche con quella che ora viene chiamata public history. Esiste anche in Italia un'associazione italiana di public history, ovvero la storia per il pubblico. E tutto sommato non è da molto tempo che anche in sede universitaria o della ricerca in Italia si presta attenzione a questi aspetti, che invece sono rilevanti, perché io credo che ad esempio il fumetto abbia svolto un ruolo importante nella, diciamo così, alfabetizzazione di generazioni di ragazzi, ragazze, bambini, bambine, ma anche adulti da più di un secolo in Italia e non solo in Italia. Eppure, se studiamo i processi di alfabetizzazione, di formazione, di educazione, di diffusione della storia per il grande pubblico, spesso ce ne dimentichiamo di questo. Anzi, per molto tempo è esistita quasi una sorta di maledizione, qualche studioso l'ha definita così, verso il fumetto, e io credo negli ultimi anni questa sorta di maledizione è passata sul mondo dei videogiochi. E quindi questi strumenti, questi prodotti per il mercato, ma anche di rilievo spesso artistico, tecnico, importante, come devono essere visti dagli educatori, gli insegnanti, i ricercatori, gli storici, quelli che si occupano di queste cose? Dobbiamo ignorarli perché sono strumenti diseducativi? Sono il male? Oppure sono strumenti didattici, educativi, o forse tutte queste cose assieme o nessuna di queste? Ecco, è un po' la domanda, il tema su cui che io accenno ora perché non possiamo svilupparlo, però per fare un paio di esempi, diciamo negativi, un esempio negativo è questo, che forse ricordate: nel 2014 ci fu il delitto di Ugnano, no? Quello di un maniaco, detto così sui giornali, delle prostitute.
Come no?
Sui profili, sugli articoli di questa persona risaltava il fatto che a casa si erano trovati tanti fumetti di un certo tipo, come se fosse un meccanismo, un dato rilevante questo, come se tutti coloro che leggono certi fumetti o i fumetti, insomma, potessero. Ora, questo è un esempio rapido, ma se ne potrebbero fare
Certo.
molti. Colpisce perché è recente, è del 2014, di un signore che all'epoca aveva 50 o 60 anni, quindi una cosa un po' vecchia, ma sui videogiochi questo aspetto è più presente. Ecco, io credo che dobbiamo interrogarci, ad esempio, su un fumetto come Tex, per parlare di una cosa che esiste in Italia dal 1948 e che è una istituzione, una grande opera. Ecco, che ruolo ha svolto, un ruolo per far ispirare, conoscere, incuriosire persone sulla storia della frontiera americana, ragazzini e magari anche ragazzine che pensavano di sapere tutto su Manitou, i Navajos, gli indiani, la frontiera, eccetera, grazie a Tex. Ecco, questo pone delle domande, delle sollecitazioni. O un fumetto, in questo caso francese, come Asterix, una descrizione della Gallia romana, dicono i francesi, dell'impero romano, insomma, no, ancora impero, insomma, Cesare in Gallia, realizzato però da due autori, Goscinny e Uderzo, e questo è molto interessante, figli della immigrazione in Francia fra le due guerre mondiali, un polacco e un italiano, che hanno realizzato un'opera di rilettura della grande narrazione della storia nazionale francese, con ironia e con tutta una serie di aspetti sui quali si può riflettere a lungo. Ecco, io credo che se spostiamo questo discorso sui videogiochi, e ci tenevo a tenere legati fumetti e videogiochi, non solo perché siamo in Toscana, la terra che ogni anno ospita a Lucca il Festival Comics and Games, non so se quest'anno ci sarà, però che è un evento che è uno dei più frequentati dell'Europa e forse anche del mondo da questo punto di vista. Ecco, il tema della storia è presente anche in tantissimi videogiochi. Sto concludendo una tesi di laurea di uno studente sui videogiochi sulla Seconda Guerra Mondiale, che sono fra i più presenti sul mercato. Allora, perché e che domanda c'è da parte del mercato, di giovani, di migliaia, anzi milioni di persone che in tutto il mondo giocano a Battlefield 1, che è ambientato nella Prima Guerra Mondiale, non nella Seconda, o un numero un po' minore che gioca a Valiant Heart, che è un videogioco realizzato sotto l'egida della missione del centenario della Prima Guerra Mondiale in Francia, presieduta da uno storico importante, realizzato da Ubisoft, un gioco multipiattaforma, è molto interessante per vedere come negli anni del centenario della Prima Guerra Mondiale è rappresentata e ricordata questa guerra, con un protagonista che non è un eroe che ammazza tutti, ma è uno che poi alla fine del videogioco, e qui faccio spoiler, quindi chi non vuole sentire spenge la radio, lo spoiler è che il protagonista alla fine della vicenda si ribella ai superiori, siamo nel 17 sullo Chemin des Dames, e viene fucilato. E quindi un videogioco che, realizzato in questo modo, però negli anni del centenario e qualche decennio prima, non sarebbe stato possibile farlo. Un videogioco peraltro che è usato in molte scuole in Francia da insegnanti. Ora quindi si oscilla, no, fra la maledizione e l'uso del videogioco per educare, o del fumetto, no? La storia d'Italia a cura di Enzo Biagi, regalata a tante persone, diventò per i bambini,
un classico.
Quindi interessante, c'è una domanda: ma qual è il rapporto fra questi prodotti e la ricerca storica? E qui è il problema, perché spesso viene raccontata una storia che non va bene, ma è tanto sbagliata per certi versi, ma che risponde appunto a una domanda. Allora la mia sollecitazione è quella di mettere i piedi nel piatto, cioè di entrare dentro queste cose e provare a leggerle anche criticamente, sapendo appunto che c'è un problema che riguarda il mercato. Sono prodotti che devono vendere, che hanno una inerzia nel loro modo di realizzarsi, che spesso e volentieri tendono a riprodurre anche pigramente al loro interno forme di narrazione, luoghi comuni che ci sono nella storia, e che sono anche dipendenti appunto da un mercato che è realizzato in alcuni luoghi del mondo. Ad esempio, i videogiochi sulla Seconda Guerra Mondiale, perché mostrano soprattutto il punto di vista, come si dice, degli alleati? Perché spesso sono realizzati per un mercato, come si dice, occidentale, no? Da questo punto di vista.
Non
è interessante vedere ad esempio un videogioco come c'è stato realizzato in Russia, insomma, da questo punto di vista. Allora, appunto, entrare nel merito, vedere i problemi che sorgono. Quando si guarda un videogioco come Battlefield 1, che peraltro ebbe un'estensione del videogioco proprio nel momento del centenario, ambientata in Italia, e che suscitò la reazione indignata di alcune associazioni di ex combattenti, no? Che
infatti,
non si può giocare con
la più grande morti. Lezione di questa mattina è proprio questa, cioè se gli storici abbandonano il tema del fumetto o adesso dei videogiochi, è un problema, perché quei contenuti saranno scritti e occupati da altri. Roberto Bianchi, dobbiamo salutarci, i tempi stringono, per cui grazie per il momento, ci sentiamo martedì prossimo per un'altra lezione di storia.
Buona giornata.